Allora, incominciamo col 95. Il Salmo 95, nei primi due versetti, vedete, leggo: venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Si chiama, in linguaggio un po' tecnico questo, che è utilizzato anche con il breviario, l'invitatorio. Tanto è vero che poi chi dice un po' i salmi sa che le lodi al mattino iniziano o con un inno o con questo Salmo 95, che è precisamente l'invitatorio, l'invito alla fede. C'è qualcuno, vedete nel Salmo, che invita gli altri a muoversi, venite, per celebrare la grandezza del Signore. E già questo è significativo. Possiamo dire che abbiamo bisogno di qualcuno, di qualche presenza, di qualche voce che ci stimoli a incontrare il Signore, a fare dei passi per ascoltare la Sua parola, per celebrarlo insieme, perché tendenzialmente non ci viene spontanea. Anche perché qualche volta noi scambiamo Dio un po' come il Moloch, il dio fenicio Moloch che divorava i suoi adoratori. Cioè abbiamo anche una certa paura, ci sembra di tenerlo a una certa distanza perché non si sa mai che cosa succeda. E quindi è importante che ci sia l'invitatore, che qualcuno invita a muoversi. E per incontrare il Signore bisogna muoversi. Venite vuol dire che devi lasciare una situazione più o meno di comodo. Primo tempo, muoversi, incontrare. E dice, lo abbiamo sentito subito, che questo fatto di mettersi in movimento e incontrare il Signore non è un peso in più. Alla mattina muoviti, che devi andare a lavorare, che devi timbrare il cartellino. Ma è un'esperienza di gioia. Applaudiamo, acclamiamo. Accostiamoci per rendere grazie, acclamiamo con canti di gioia, che è un po' il motivo, tra l'altro, su cui continua a insistere, se ci pensate, il Papa, perché tutti i documenti che lui ha pubblicato contengono tutti la gioia, a incominciare dal primo Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Quindi il fatto di cercare il Signore, di accostarsi, di muoversi, di fare dei passi per Lui, non è un peso in più, ma almeno dovrebbe essere un motivo di gioia, di respiro. Quindi c'è l'invito. Subito dopo, vedete nei versetti 3 e 5, ci sono le motivazioni. Infatti incomincia con poiché. È tipico anche questo dei salmi di lode, ma anche della lode, elencare i motivi per cui è bello, è degno di gioia muoversi e incontrare il Signore. E possiamo dire che invita il salmista a vedere Dio all'opera nella creazione e nella storia. Innanzitutto nella creazione, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo il mare, egli lo ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Quindi vedete che ritorna il termine mano, mani. L'immagine, ma quello che diciamo anche noi, provare a vedere le mani di Dio all'opera nella realtà. Ma non solo nella realtà, nel mondo che ci circonda, ma poi nella propria storia. Versetto 7, poi l'altro lo leggo dopo. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Per essere precisi, si potrebbe tradurre che Egli conduce per mano. È utile tenerlo presente perché abbiamo visto la ripetizione del termine mano. Quindi, in altre parole, il salmista invita a aprire gli occhi della fede, e a riconoscere le mani di Dio che sono all'opera nella realtà che ci circonda e nella nostra storia, nella storia di oggi. Ricordiamoci quello che diceva Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, il Padre mio opera e anch'io opero sempre. Quindi siamo noi che molte volte non riusciamo a vedere i segni, le tracce dell'agire di Dio. In ogni caso, bisogna muoversi per incontrare il Signore, che è un'esperienza di gioia. E perché? Perché Lui agisce per la salvezza nella realtà e nella vita. Quindi questa è una prima provocazione. Intanto se ci muoviamo e poi se riusciamo a leggere un po' questa presenza intorno a noi. Al versetto 6 vedete che c'è un altro imperativo: entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Questa è la traduzione esatta che nell'ultima traduzione della CEI troviamo nella Bibbia. Se però avete la Bibbia precedente, quella degli anni 70, traducevano venite ancora. Invece è entrate, poi alla fine capiremo bene come mai è importante mantenere questo verbo. Beh, intanto è già importante sottolineare, entrare vuol dire superare una soglia, vuol dire fare un passaggio. Quindi venite, devi metterti in movimento, ma poi devi operare anche un passaggio. Si potrebbe quasi dire da un certo modo di vedere la realtà a un altro, da un certo modo di metterti davanti alla realtà e invece poi di metterti davanti a Dio, come Lui agisce. Qui concretamente, materialmente, l'entrata indicava anche l'entrare nel Tempio, evidentemente. Ma poi questo ha un valore simbolico. Si tratta di entrare in una comprensione profonda di Dio. Entrare, come vedremo dopo, nell'ascolto della Sua parola. Entrare. Noi lo diciamo, no? Non è entrato nella prospettiva, non diciamo così, entrare nel modo di pensare dell'altro, è questo passaggio esistenziale che viene chiamato in causa dal salmista. Al versetto 8 abbiamo il terzo imperativo: ascoltate oggi la sua voce. Praticamente le ho messi maiuscoli, come vedete, vedete, entrate, ascoltate. Allora, appunto, si tratta di muoversi, si tratta di superare una soglia, di fare un passaggio, eccetera, ma dove poi fondamentalmente è rendersi recettivi nei confronti di quello che il Signore sta dicendo, di fronte alla Sua parola. È un motivo che abbiamo trovato già nel Salmo 1, se vi ricordate, quando abbiamo parlato del Salmo che introduce tutto il Salterio, no? Il giusto che trova gusto assaporando la Torah, la legge, la parola del Signore. E quindi anche qua. E dice: non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto. Sono due località, se ne parla nel libro dell'Esodo al capitolo 17, quando il popolo è in cammino nel deserto, manca l'acqua e allora incominciano a dire: ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Esodo 17, versetto 7. Dio si era rivelato: io sono colui che sono con voi, l'Emanuele, con noi, e adesso di fronte a una difficoltà si interrogano: ma è in mezzo a noi, sì o no? Che anche quello riflette un'esperienza che molte volte poi si fa. E hanno messo alla prova il Signore, cioè non c'è la fiducia nel fatto che Dio guida e nel cammino della vita. Vi ricordate che abbiamo parlato l'altra volta del Salmo 22, il cammino nel deserto, non so se vi ricordate, il cammino della vita come un cammino in mezzo alle prove, dove ci sono delle oasi, ma dove c'è anche la durezza dell'esperienza. Allora, non indurite il cuore, questo è il giorno del passato, come avete fatto a Meriba. Sta dicendo: ascoltate oggi la sua voce. Oggi in ebraico si dice il giorno, Ayom. Ascoltate oggi, nel giorno di oggi, la parola. Non indurite, non chiudetevi, non diventate come nel giorno, il passato, di Massa e Meriba, dove mi tentarono i vostri padri. Per 40 anni mi disgustai di questa generazione, dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conosco le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel mio riposo, nel luogo del mio riposo. Allora, qui abbiamo proprio una visione del tempo. Noi chi siamo? Siamo quelli che siamo qui oggi. E da dove veniamo? Veniamo da un passato di resistenza. Tutti ce l'abbiamo in qualche modo. Noi, ognuno di noi dovrebbe individuare il suo giorno di Massa e Meriba. Qual è la situazione, l'esperienza, la realtà in cui più mi sono chiuso, intestardito, non sono stato permeabile nei confronti del Signore? Abbiamo questo passato. Quello che è fondamentale è che oggi uno ascolti la parola, entri in questo atteggiamento. Venite, entrate. Perché se io non entro oggi in questo atteggiamento di recettività, di ascolto, non entrerò domani nel riposo, che è un altro nome per indicare la comunione, l'incontro finale con Dio. Quindi abbiamo una dimensione, e per questo vedete che è importante tenere entrate, prostrati, adoriamo, perché sennò non vedi più il gioco di parole, che invece è voluto dal salmista. Quindi questo salmo è un invito alla fiducia, ma è anche, come dire, un ammonimento. Il Signore opera, il Signore ci accompagna, le sue mani sono sempre attive, ma per poterle riconoscere, per poter fidarsi, per non indurirsi, bisogna oggi entrare in questa comprensione, entrare nell'ascolto. E quindi una rilettura del Salmo, questo poi lo dirò dopo, terrà presente un po' queste indicazioni e cercherà di applicarle alla nostra situazione. L'altro Salmo è il Salmo 81. Anche questo Salmo inizia con l'invitatorio. È un invitatorio più lungo ancora di quello del Salmo 95. Si può arrivare fino al versetto 5 o 6. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa, suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe. Vedete che qui per questo incontro che viene sollecitato, a cui viene invitata la comunità, viene per così dire mobilitata tutta l'orchestra, tutti gli strumenti sono chiamati in causa per celebrare la gioia dell'incontro col Signore e la sua grandezza. Tornate il canto, il timpano, la cetra, l'arpa, la tromba. Quindi qui addirittura è una sinfonia di lode che viene sollecitata da colui che invita la comunità a muoversi. Qui riconoscono gli studiosi, anche per il riferimento al plenilunio, eccetera, la festa a cui sono invitati tutti i membri della comunità e che sono invitati a celebrare è la cosiddetta festa delle capanne, che era una delle tre feste di pellegrinaggio, che erano tre feste che ricordavano i tre eventi fondamentali della storia di Israele. La prima festa, la più importante, quella di Pasqua, che ricordava la liberazione dall'Egitto. Poi la festa delle capanne, che era la festa che ricordava il cammino nel deserto. E poi la festa di Pentecoste, che ricordava gli eventi del Sinai, il dono della legge e l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Queste sono le tre feste principali, tre pellegrinaggi. Poi di fatto il più israelita doveva andare almeno a Pasqua, e infatti a Pasqua c'era tutto un movimento di gente. Sono pellegrinaggi, e anche questo è significativo, perché il pellegrinaggio dice ancora movimento, dice cammino, dice lasciare i luoghi comuni per andare dove il Signore è presente e per incontrarlo. Anche questo è molto significativo. Ora, dicevo, la festa delle capanne originariamente era una festa agricola, era la festa del raccolto che avveniva in settembre e ottobre, soprattutto la vendemmia. Allora cosa faceva la gente, che aveva le sue case, eccetera? Andava in campagna dove doveva vendemmiare e costruiva delle capanne di frasche, eccetera, per passare la notte. Questa, diciamo così, usanza è stata collegata al cammino nel deserto. Perché? Perché nel deserto non si abitava in case di pietra, si abitava sotto le tende, e quindi si era nomadi, ricordava il nomadismo. Ancora adesso, se possono, nel giardino fanno una capanna gli ebrei, magari anche sulla terrazza. Vabbè, adesso magari uno può sorridere, però è una maniera per indicare, è un po' come noi, magari vai a fare il ritiro, vai via, vai da un'altra parte, oppure fai, quando sei giovane, fai qualche campeggio, andare a vedere la notte a schermare. Vabbè, comunque diversi modi per significare questo fatto. Ora, in questa festa, che quindi ripeto era una festa gioiosa perché era fatta con la vendemmia e ricordava il cammino nel deserto col Signore che aveva assistito, quando si era l'ultimo giorno la gente raccoglieva delle frasche e dei rami di palma e andava in processione verso il Tempio e poi attingeva acqua che la versava sull'altare. E c'è questa dimensione dell'acqua che è legata a che cosa? È legata al deserto, è legata al fatto che lì, se il Signore non aiutava a trovare l'acqua, morivi. E quindi era anche una maniera per dire ti ringraziamo di questo dono. Ricordo che nel capitolo 7 di Giovanni, ecco, proprio all'inizio, Gesù si muove nella festa delle capanne, c'è scritto, questa festa. E nel momento solenne della festa, quell'ultimo, quando c'era anche il rito dell'acqua, versetti 37-38, Gesù dice in piedi, solennemente, chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Cioè, di fatto, che cosa dice? Che è lui quello che dà l'acqua viva, è lui quello che disseta la ricerca del cuore umano, è lui il dono vero che il Padre ha fatto in questo contesto. Ora, la comunità è radunata per fare questa celebrazione, questo rito che è festoso. A un certo punto si leva una voce, versetto 6b, dal 6b in avanti. Un linguaggio mai inteso io sento. Letteralmente sarebbe un linguaggio che non avevo conosciuto, mai sentito prima. Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia, ti ho liberato, avvolto nella nube, ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova le acque di Meriba. Quindi qui in qualche modo una voce che ricorda Dio, ricorda la sua azione, ricorda i benefici che lui ha fatto. Ma poi dice al versetto 9, ascolta popolo mio, ti voglio ammonire, Israele, se tu mi ascoltassi. Cioè c'è a un certo punto una voce, non sappiamo se è la voce di colui stesso che ha invitato a fare questa processione e andare al Tempio con gioia, eccetera. Comunque è una voce che in qualche modo chiama in causa la comunità. che in qualche modo dice: ma un momento, state attenti a non fare un rito esteriore, una gioia superficiale, e a non rendervi conto di cosa comporta la relazione con Dio. Vedete che qui di nuovo torna fuori il tema dell'ascolto, e anche qui abbiamo la denuncia del non ascolto. Se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, apri la tua bocca, la voglio riempire. La voglio riempire dalla sua parola. E poi dice ancora: ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie. Vedete quante volte ritorna il motivo dell'ascolto e ritorna la denuncia. La voce quindi trasmette un messaggio che la comunità non sembra avere recepito. In qualche modo è come se questa voce, questo tale che parla, dicesse: adesso state facendo un bel rito, fate una processione, siete nella gioia, muovete i rami di palma, portate l'acqua, cioè, ma state attenti che questo, a questo gesto esteriore deve corrispondere un cuore attento, un cuore vigilante, un cuore aperto. E questo comporta prestare attenzione a quello che il Signore sta dicendo, convincersi che il cammino che il Signore indica è un cammino di vita. Questo è fondamentale. Se noi non abbiamo approfondito, in qualche modo intuito, che il Vangelo, il cammino che indica il Signore, è un cammino che ci realizza, che ci riempie di senso, che dà sapore alla vita, saremo sempre altalenanti e saremo sempre esposti ad altre voci, ad altre proposte, saremo sempre dubbiosi. Quindi prestare attenzione a quello che il Signore dice, ma cogliere come la sua attività, il suo cammino, come affidarsi alle sue mani, se vogliamo, è qualcosa di positivo, è un bene per noi. E poi, ecco, prestare attenzione, convincersi, e poi assentire o obbedire alla via che lui indica. Non solo dire sì è una cosa buona, ma poi recepirla, assumerla, assentire. Bisogna sentire con tutte le proprie viscere che è qualcosa di grande, di grandioso, e poi bisogna assentire. Quindi questo testo in qualche modo interroga anche la nostra religiosità, la nostra maniera di vivere i diversi aspetti, le diverse dimensioni, interroga al profondo l'attenzione, la recettività. E comunque poi il Salmo finisce in maniera positiva, perché dice dal 14 in avanti, abbiamo sentito: se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore li sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiori di frumento, li sazierei con miele di roccia. Cioè a dire: ma il futuro è aperto, il futuro è davanti, il futuro è un futuro positivo, c'è la promessa. Basta mettersi in questa dimensione. Quindi la denuncia non è per la condanna, la denuncia è perché uno prenda coscienza di quello che è in gioco e faccia le scelte corrispondenti. Ecco, questi sono un po' i due salmi che possiamo adesso poi riguardare un po' personalmente. Per quanto riguarda il Salmo 95, queste domande non le ho messe, ma insomma, tanto per uno ci si potrebbe chiedere: ci sono delle situazioni in cui ho riconosciuto o riesco a riconoscere le mani di Dio all'opera. Mi è mai successo di entrare in questa intelligenza della realtà. Poi, quello che dicevo un po' prima, riesco a identificare il mio giorno di massa e meriba, il momento in cui ho resistito maggiormente al Signore, è quello da cui vengo. Poi quali passi posso compiere per ascoltare oggi la voce del Signore? Stando un po' a quello che dice la Scrittura, ma anche a livello di riflessione sulla condizione delle persone, si può dire che ognuno è ciò che ascolta. Ognuno è ciò che ascolta. Del resto, la controprova è che se un bambino non si parla mai, quello cresce come un selvaggio. Non ha lo strumento della comunicazione e di interpretare la realtà. Dicevano psicologi, eccetera, che la violenza più grande che si può fare a un bambino è quella di non parlargli. Adesso, per carità, così male, però se lo sbatti sempre lì davanti al televisore, cosa, non è una maniera per aiutarlo. Comunque, ognuno è quello che ascolta. La parola che entra dentro di noi è quella che poi ci plasma e ci porta a vivere in un certo modo, a leggere la realtà in un certo modo. È per quello che bisogna leggere le cose utili. Vero? Non vedo una grande reazione, però. Bene, questo è per quanto riguarda il Salmo 95. Il Salmo 81 è quello che dicevo prima, eventualmente interrogarsi sulla nostra pratica religiosa. Se è una pratica che davvero ci aiuta ad ascoltare il Signore, a riconoscerlo oggi presente. E anche qui magari trovare dei momenti in cui abbiamo fatto questa esperienza positiva, che un ascolto sereno, generoso, ci ha fatto anche sperimentare che siamo nutriti con fiore di frumento e saziati con miele di roccia. Anche il profeta Ezechiele dice che mangiò la parola e fu dolce come il miele. Ecco, quindi queste sono alcune cose che poi, quindi voi rileggendo, poi alla fine rileggiamo solo uno, rileggiamo il 95, perché, ecco. Però voi adesso riprendendo, rileggendo personalmente i due salmi, potete un momentino fermarvi, poi il foglio lo tenete, potete continuare. Ricordatevi quello che dicevamo, che poi il frutto maggiore di questi incontri è se ognuno di noi arriva a misurarsi personalmente con la parola e ad applicarla alla sua vita.